Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Oggi è il 13 maggio e questa è Pubblica Radio Popolare. Mancano grosso modo 4 settimane al voto sui referendum dell'8-9 giugno prossimi. Si vota tutta la giornata di domenica 8 giugno. Il lunedì 9 giugno si vota anche, ma solo fino alle 15. Sono 5 i quesiti, uno riguarda la cittadinanza per dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza legale per ottenere la cittadinanza italiana. Gli altri 4 quesiti riguardano norme sul lavoro che vedremo questa mattina in questa puntata di Pubblica. Leggo da Repubblica di questa mattina, pagina 23, un articolo di Matteo Pucciarelli che comincia in questo modo. Un esposto alla Procura della Repubblica contro le parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa che giorni fa ha dichiarato di fare campagna per l'astensione al referendum. Questa è stata la mossa del presidente di Più Europa, Matteo Alisei, assieme al gruppo Boicotterai, contro quella che viene definita la censura contro la consultazione dell'8-9 giugno sui diritti del lavoro e la cittadinanza. L'invito, scrive sempre Pucciarelli su Repubblica, è a disertare le urne, è in aperto contrasto con l'articolo 48 della Costituzione, dove si definisce il voto dovere civico. Questa è la tesi sostenuta da coloro che hanno presentato il ricorso, e non solo l'articolo 48 della Costituzione viene in qualche modo violato, ma anche l'articolo 98 del testo per l'elezione della Camera, che vieta di indurre gli elettori all'astensione. Contro il silenzio della RAI, poi, ed è questa un'altra battaglia, il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato altre azioni legali in arrivo. Nessuna trasmissione o confronto, nessuna informazione utile ai cittadini per capire come si vota. Blackout informativo non casuale. E questa è anche la denuncia fatta dal PD in commissione di vigilanza RAI nella giornata di ieri. Quindi parlare di referendum, dei 5 referendum in Italia in questi giorni, ancora in questi giorni, è qualcosa che è ridotto, diciamo così, a poche aree dell'informazione in questo paese, e una di queste è sicuramente Radio Popolare, già da settimane, non soltanto da oggi, e come potete immaginare, e diversamente ve lo dico io, ce ne occuperemo sempre di più anche nelle prossime settimane, da qua al voto. Buongiorno e benvenuto a Franco Scarpelli. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno di cuore ad ascoltatrici e ascoltatori.
Giurista del lavoro, docente all'Università di Milano Bicocca, grazie anche a lei per essere qui. Cerchiamo stamattina con lei di vedere, di spaccare il capello in quattro, come si dice in alcune occasioni. Che cosa chiedono questi referendum, i quesiti che restano quesiti alla bisogna, un po' complicati, ma noi cercheremo appunto di spiegarli fino nel dettaglio. Lei, professor Scarpelli, cercherà di spiegarceli fino nel dettaglio, perché sono questioni importanti e questioni poi anche facilmente comprensibili una volta che si esce dal legalese dei quesiti referendari. Anche questa volta vedo ad esempio sul facsimile della scheda del primo quesito: referendum popolare, contratto di lavoro a tutele crescenti, disciplina dei licenziamenti illegittimi, 2 punti, abrogazione. E qui c'è la domandona complicata, come dicevo, ma vedrete, semplicissima poi nel suo merito specifico. Volete voi l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 23 come modificato, bla 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 bla, e finisce con un grande punto di domanda a cui bisogna rispondere con un sì a favore dell'abrogazione o con un no contrari all'abrogazione. Professore Scarpelli, siamo, diciamo così, nella norma, giusto? Le chiedo giusto una prima opinione sulla formulazione dei quesiti. La complessità e la lunghezza sono nella norma?
Sì, in realtà il primo è il più semplice di tutti, perché è vero che la domanda, il quesito riporta il testo della legge che è piuttosto lungo, però è una scelta molto netta. Ci vanno bene le regole introdotte nel 2015 in materia di sanzione di licenziamenti illegittimi o si vuole tornare a quelle precedenti? Mentre gli altri referendum sono interpolativi, cosiddetti, nel senso che vanno a scavare nella singola norma abrogando delle parole, una frase, per cambiarne il senso, ma lo vedremo magari poi dopo.
Allora, dicevamo, lei ce l'ha già anticipato, il primo quesito, quindi la prima scheda, quella che riporta proprio quesito numero uno, quello che riguarda i licenziamenti illegittimi. Allora, le chiedo, professor Scarpelli, che cosa succede oggi in caso di licenziamento illegittimo? Poi tra un minuto le chiederò anche di definire che cos'è il licenziamento illegittimo, ma adesso andiamo su quello che possiamo capire intuitivamente. Che cosa succede oggi in caso di licenziamento illegittimo? Mi riassumono, mi danno dei soldi un po' come se fosse un risarcimento, ma il posto di lavoro poi lo tengo o lo perdo?
Ma allora, per essere sinceri, qui il cappello andrebbe spaccato in 20, non in 4, però cercherò di essere molto sintetico e ovviamente semplificante, poi sì, andrebbe approfondito. Diciamo che oggi abbiamo due regimi di fondo. Secondo il regime attuale, per tutti coloro che sono stati assunti a partire da marzo 2015, la regola prevalente è l'indennizzo e ci sono alcuni casi più gravi nei quali è prevista la reintegrazione. Con l'articolo 18, come modificato la legge Fornero, quindi per tutti quelli cui il rapporto di lavoro è iniziato prima del 7 marzo 2015, la regola prevalente è la reintegrazione e l'eccezione, diciamo così, è un indennizzo valutato dal giudice sul singolo caso con dei minimi e dei massimi.
Quindi quando si è detto 10 anni fa non c'è più la possibilità di essere reintegrati sul posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, quello valeva soltanto per una categoria di persone, cioè quelli che poi hanno cominciato a lavorare dopo la data di approvazione del decreto, quindi il 7 marzo, cos'era, 2015.
2015, sì, è così. Anche nell'ambito del decreto 2015 rimanevano alcuni casi limitatissimi, poi sono stati ampliati dalla Corte Costituzionale, ma alcuni casi limitatissimi nei quali era prevista la reintegrazione, ma praticamente stiamo parlando del licenziamento nullo o discriminatorio, ritorsivo, che da sempre luogo di integrazione in qualsiasi regime si vada ad applicare, e poi un caso specifico, diciamo, di licenziamento per motivi soggettivi, quando proprio tu accusi una persona, un lavoratore, di aver fatto una cosa che non ha fatto, che è inesistente, che non ha nessuna rilevanza. Mentre invece nella disciplina precedente i casi nei quali è possibile ottenere la reintegrazione erano e sono tuttora più significativi, più ampi.
Allora, la disciplina che c'è in vigore in Italia da 10 anni ha spaccato il mondo in due tra gli assunti prima del 7 marzo 2015 e gli assunti successivamente. Lei ci ha appena descritto quali sono le norme che sussistono.
Scusi, è bene precisare che sì. Si intende non i giovani entrati nel mercato del lavoro dal 7 marzo, ma anche tutti coloro che hanno cambiato lavoro.
Certo, che venivo licenziato da una parte o comunque me ne andavo, davo le dimissioni da un posto di lavoro e venivo assunto in un altro.
Non sono dati esatti, ma sono sicuramente la maggioranza dei lavoratori oggi, delle imprese private parliamo ovviamente.
Dicevo prima, ma il licenziamento illegittimo che cos'è? Chi lo decide se un licenziamento è illegittimo oppure no, professor Scarpelli?
Lo decide un giudice se il lavoratore impugna il licenziamento, e sempre che non succeda, come spesso avviene, che si raggiunge un accordo transattivo tra le parti, si va davanti a un giudice e il giudice deve decidere sostanzialmente, diciamo, su due principali terreni. Uno, se le ragioni che il datore di lavoro ha invocato per licenziare o relative a una condotta del lavoratore o relative a problemi organizzativi, si distingue tra licenziamento per motivi soggettivi e disciplinare, diciamo così, e licenziamento per motivi economici. Primo, se quelle ragioni sono vere, sono effettive, sono reali, mi hai detto che hai soppresso un posto e non è che poi ci assumi un altro su quella posizione. oppure mi ha incolpato di aver tenuto una condotta molto grave e invece non è vero, non l'ho fatto io, non è accaduto quello che hai detto tu, eccetera. E questo è un primo terreno, che è la cosiddetta sussistenza del fatto, per dirlo con un termine riassuntivo. Poi c'è un problema di proporzionalità, di nesso di causalità, che vale soprattutto per i licenziamenti per colpa, i licenziamenti soggettivi, è come per i reati e le pene carcerarie, no? Non è che i reati sono tutti uguali e tutti meritano l'ergastolo, diciamo che il licenziamento è un po' l'ergastolo delle sanzioni disciplinari, oddio, direi dovrei dire una pena di morte del rapporto di lavoro, se non fosse che siamo tutti molto ovviamente allergici a questo termine, e però, come dire, non è che qualsiasi cosa di sbagliato che faccia un lavoratore merita la fine del rapporto, ci sono dei casi in cui questo può avvenire, dei casi gravi, più gravi, e dei casi in cui invece ci sono delle sanzioni disciplinari che l'ordinamento e i contratti collettivi prevedono, che sono la multa, la sospensione, eccetera, il datore di lavoro dovrà applicare quelle. Allora anche in questo caso il giudice può dichiarare illegittimo il licenziamento, ma questo è quello che avviene da 80 anni, il problema è quali sono le conseguenze, perché queste
80 anni l'ha detto così un numero a caso o proprio da 80 anni a questa parte?
No. Dal 66 mi correggo, okay. Quindi da 60 anni, cioè che ci voglia una giustificazione, che senza giustificazione adeguata il licenziamento sia illegittimo è una cosa che i giudici possono dire dal 1966. Il problema, ripeto, sono le sanzioni, perché solo se c'è una sanzione effettiva quel diritto ha una tutela importante, e ricordiamoci sempre che le regole sui licenziamenti non servono solo a garantire la stabilità del rapporto, servono anche durante il rapporto a garantire un'accettabile situazione di libertà e dignità del lavoratore, che non debba vivere sempre pensando che se dice qualcosa che non va corre il rischio di essere licenziato. Questo l'ha detto anche la Corte Costituzionale nel 2018, che questa è una funzione molto importante delle regole sui licenziamenti e quindi anche di un'efficace sanzione del licenziamento in ipotesi illegittima.
Professor Scarpelli, quel riferimento al 1966, il riferimento alla culla, no, dei diritti sul lavoro che c'è stata in Italia con il movimento operaio e le richieste che furono avanzate in quella stagione, una stagione lunga, facciamo un brevissimo riferimento ad una pagina storica prima di andare avanti appunto e vedere quali sono, cosa succederà con gli esiti dei referendum. Gli anni 60 sono stati il momento dove questi diritti sono nati, quelli di cui stava parlando lei un momento fa.
Sì, io facevo riferimento alla prima legge limitativa sui licenziamenti, la 604 del 66, poi dopo 4 anni arriva l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, poi la disciplina sui licenziamenti ha avuto un'evoluzione continua, per esempio nel 91 c'è stata un'importantissima legge sui licenziamenti collettivi per riduzione del personale, e anche lì c'è un terreno molto delicato che riguarda la sanzione, per esempio quando il datore di lavoro che alla fine deve scegliere chi licenziare in una situazione in cui deve ridurre il personale, e quel potere di scelta è un potere molto delicato che può dar luogo a una scelta non giusta, anche lì c'è un problema di sanzioni.
Allora, veniamo adesso al referendum. Vale la pena di ricordare ancora una volta che il referendum abrogativo è valido se vanno a votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Quindi la campagna di astensione che è stata messa in piedi dai partiti del centrodestra prevalentemente, il riferimento che facevo all'inizio della trasmissione era alle prese di posizione ad esempio del Presidente del Senato per l'astensione, invitando appunto i cittadini e le cittadine a non andare a votare l'8 e il 9 giugno. Comunque il referendum abrogativo, se non ha il 50% più uno dei partecipanti tra gli aventi diritti, non è valido. Ora, che cosa succede in ipotesi, professor Scarpelli, se vincono i no, tutto resta come prima e la discussione finisce lì un secondo dopo. Se vincono i sì, invece c'è qualcosa che ovviamente cambia. E cambia in quale direzione, professore? Alcuni hanno detto ritorna l'articolo 18. No, non è vero, non torna assolutamente niente. L'articolo 18 non tornerà più perché è stato già cancellato da precedenti leggi. Che cosa succede se vincono i sì? Poi le farò una domanda specifica che traiamo da un commento fatto sui giornali in queste ultime ore, ma in generale, vincono i sì, che cosa succede?
sul primo licenziamento, sul primo referendum, se vincono i sì, si
sul,
torna
sul primo, certo, sul primo.
Sul primo si torna all'articolo 18 dello Statuto dei Oratori, che è lì che è in quella legge. Certo, non è l'articolo 18 scritto nel 1970, perché nel corso del tempo ha subito delle modifiche, in particolare è quello riscritto nel 2012 con la legge Fornero, che era una legge parlamentare, a differenza del Jobs Act che arriva nel 2015, che ha modificato un po' gli assetti. Una volta nel 1970, qualunque vizio avesse il licenziamento, da un vizio procedurale di forma al tema dell'insussistenza che dicevo, al tema della proporzionalità, comunque si arrivava alla reintegrazione sempre per le unità produttive sopra i 15 dipendenti. Dopo, con il 2012, che è la norma a cui si tornerebbe se venisse abrogato il decreto 23 del 2015, e invece ci sono dei casi prevalenti in cui è prevista la reintegrazione e dei casi residuali in cui è previsto l'indennizzo. Questo perché il referendum non è come fare una legge. Quando fai il referendum ci sono dei limiti tecnici, non è che puoi riscrivere le norme, puoi solo decidere di abrogare una norma, una legge o un pezzo di una norma, e il vecchio articolo 18 non esiste più nell'ordinamento, esiste l'articolo 18 modificato nel 2012 e quindi non si poteva che tornare a quello con l'effetto abrogativo del decreto 23.
Quindi se noi oggi andiamo a cercare il documento, il testo della legge Statuto dei Lavoratori, troveremo un articolo 18 che non è più quello originario, quello riscritto una decina d'anni fa dal governo Monti Fornero, come lei ci raccontava, e quello, a quello si ritornerebbe in caso di vittoria dei sì, passando attraverso la cancellazione del cosiddetto Jobs Act.
È così.
Allora, veniamo a un'altra precisazione che può valere la pena dare, professor Scarpelli, e la prendo come pretesto da un pezzo di un articolo che commentava la situazione politica dentro il centro-sinistra di Alessandro De Angelis sulla Stampa. Alessandro De Angelis è un commentatore politico, scrive abitualmente sulla Stampa e ieri, tra le varie cose, scriveva su questo tema che stiamo trattando noi questa mattina. Di fatto il contratto a tutele crescenti oggetto di questo di un quesito referendario, diceva De Angelis, non esiste più. Il contratto a tutele crescenti non esiste più, dice De Angelis. Prima è stato modificato dal decreto dignità del governo Conte 1, che intervenne con gli indennizzi, scrive sempre De Angelis. Poi è stato smontato dalla Corte Costituzionale, che ha messo la decisione nelle mani di un giudice. Ebbene, se viene abrogato il decreto, qui De Angelis dice, se vincono i sì, non si torna al mitico articolo 18, ma alla riforma Monti-Fornero, fortemente contrastata dalla CGIL. Professor Scarpelli, qui sta dicendo anche delle cose che lei ci ha appena detto fino a un momento fa, però vale la pena di ribadirle. De Angelis dice che di fatto l'oggetto del quesito non esiste più, prima è stato modificato dal decreto dignità del governo Conte 1 e poi smontato dalla Corte, è così? Condivide lei?
No, allora qui c'è un misto di valutazioni tecniche e politiche che portano poi a fare confusione. L'oggetto esiste come? Del decreto 23 2015, che è l'oggetto della domanda di abrogazione. È vero che il testo attuale o il significato attuale di quel decreto in questi 10 anni ha avuto delle modifiche con l'innalzamento del tetto indennitario e soprattutto con la Corte Costituzionale. Piccola parentesi per i difensori di quel testo, un testo che per 6 volte è stato censurato dalla Corte Costituzionale sotto il profilo della legittimità, della coerenza con la Costituzione, non è proprio una gran bella cosa. Comunque è vero che quindi oggi ha dei contenuti parzialmente diversi da quando è stato approvato ed è vero che dal punto di vista delle tutele del lavoratore è migliore rispetto a 10 anni fa, ma comunque è comunque meno tutelante rispetto all'articolo 18, sia pure nella versione stipulata modificata nel 2012. In particolare potete dire su 2 punti soprattutto che secondo me sono più importanti, che sono: uno, quello dei licenziamenti collettivi. Se oggi in un licenziamento collettivo un datore di lavoro licenzia 3 lavoratori, uno assunto sbagliando nell'individuazione del lavoratore, quindi usando scorrettamente i criteri, uno assunto prima del 2015, 2 dopo, il primo viene reintegrato, i 2 dopo no, quindi con una diseguaglianza veramente non accettabile. E poi c'è tutto il tema dei licenziamenti soggettivi con vizio di proporzionalità, dove nel caso in cui non ci sia un codice disciplinare che dice espressamente che non poteva licenziarlo per quella condotta lì, oggi rimane la mera reintegrazione, il mero indennizzo nel testo del 2015, così come anche rimane il mero indennizzo e non la reintegrazione rispetto all'articolo 18 nel caso di un datore di lavoro che licenzi per giustificato motivo oggettivo, cioè dicendo non ho più bisogno di te, anche quando potrebbe recuperare il lavoratore su un'altra posizione, perché in questo caso, che è il cosiddetto obbligo di ricollocazione, l'articolo 18, come interpretato dalla giurisprudenza, quello del 2012, non quello del 70, quello che c'è adesso, consente la reintegrazione, anzi prevede la reintegrazione, mentre invece il decreto 23 2015 prevede soltanto l'indennizzo. Quindi non è vero che non ci sono differenze, poi uno può valutare, decidere,
certo.
Ma non è vero.
La fermo, professore, anche perché ci restano 6 minuti e dobbiamo ancora affrontare 2 o 3 questioni prima di salutarci, speriamo di farcela, perché c'è ancora un'altra domanda legata a ciò che scrive, che ha scritto ieri Alessandro De Angelis sulla stampa, e cioè se viene abrogato il decreto legislativo, quindi se vincono i sì al referendum, non si torna all'articolo 18, questo ce lo diceva anche lei un attimo fa, ma alla riforma Montifornero. E fino qui ci siamo, ce l'ha appena raccontato, ma il punto è se... Quindi si può dire che in caso di vittoria dei sì, la situazione non migliora di fronte ad un licenziamento illegittimo, perché è questo quello che in qualche modo insinua De Angelis, vuole, ai suoi elettori vuole dire attenzione, che non migliora la situazione se vincono i sì, dal punto di vista della tutela nei confronti di un licenziamento illegittimo. È così?
Ma non è così. Sì, oggettivamente non è così. Se De Angelis fosse un dipendente assunto dopo il 2015, io credo che sarebbe contento di avere l'applicazione del almeno in tutti i casi in cui ho citato. Se il licenziamento è discriminatorio, l'ho detto fin dall'inizio, è uguale, qualunque legge applichi è uguale, hai diritto alla reintegrazione. Ma il problema è che quelli sono casi molto meno frequenti. I casi più frequenti sono quelli in cui viene costruito, salvo che il licenziamento sia legittimo, in quel caso non c'è nessuna conseguenza e il datore di lavoro può fare quello che ha diritto di fare, ma quando i licenziamenti vengono costruiti sostanzialmente con delle motivazioni inventate o esagerate per mandare via qualcuno, bene, l'articolo 18 del 2012 comunque prevede in più casi rispetto a quello del 2015 il diritto alla reintegrazione, quindi De Angelis dice una cosa sbagliata, poi ha tutto il diritto di pensarlo diversamente su come votare, ma l'informazione dovrebbe essere corretta dal punto di vista dei contenuti.
Allora, tutto quello di cui abbiamo parlato finora riguarda il primo quesito, il quesito numero 1 dei 4 referendum sul lavoro. Gli altri sono meno complessi nel loro contenuto e quindi è più facile affrontarli e anche molto più chiari, professor Scarpelli, a partire dal secondo quesito. Il referendum vuole cancellare delle norme in questo secondo quesito che facilitano i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese. Cosa vuol dire? 30 secondi.
No, in realtà vuole semplicemente cancellare il tetto massimo di 6 mensilità al risarcimento dovuto nel caso di licenziamento illegittimo in una piccola impresa. Se tu sei in un'impresa, dico per semplicità, fino a 15 dipendenti, poi ci sarebbe da articolare meglio ma non abbiamo tempo, e vieni licenziato ingiustamente, come regola generale, come c'è sempre stato, nelle piccole imprese non hai diritto alla reintegrazione, salvo anche il caso del licenziamento nullo, e hai diritto a un indennizzo, solo che oggi la legge prevede un indennizzo comunque con un tetto di 6 mesi, che una volta, quando le piccole imprese erano l'impresina padronale, economicamente molto debole, poteva avere un senso, e la Corte Costituzionale riconobbe che aveva un senso, ma la stessa Corte Costituzionale oggi ci dice che non ha più senso. A me è capitato un caso di un dipendente di Zoom Italia, che però in Italia ha meno di 15, la società italiana aveva meno di 15 dipendenti, quindi tutto si può dire, meno che siamo di fronte a una piccola impresa, dove il mettere un tetto a 6 mensilità non ha più grande senso. Poi il giudice valuterà in concreto qual è il danno. Questo non vuol dire che il piccolo imprenditore può essere condannato a 1 miliardo di euro di risarcimento, perché si applicano gli stessi criteri che si applicano a uno di noi che viene investito da una persona in monopattino e che chiede il risarcimento dei danni. Bisogna provare qual è il danno effettivo, e nel fare questo si terrà conto di tutti i criteri civilistici sulla liquidazione del danno, che sono criteri ragionevoli.
Certo. Quesito numero 3, professor Scarpelli, il referendum cancella le norme, vuole cancellare le norme se vincono i sì, che hanno liberalizzato l'utilizzo del lavoro a termine, dei contratti a termine in Italia. Cosa significa?
Anche qui l'evoluzione è stata molto complessa, ma la questione è molto semplice nel quesito. Il tema è che oggi, quando tu assumi a termine una persona, nei primi 12 mesi non devi dire perché lo fai, non hai bisogno di un motivo, quindi puoi assumere del tutto liberamente senza alcun limite. Con referendum invece puoi assumere a termine o nei casi di sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto o negli altri casi che la contrattazione collettiva prevede o andrà a prevedere perché collegate a un'esigenza oggettiva dell'impresa. Perché nel nostro ordinamento c'è scritto un principio di base che la forma prevalente deve essere il rapporto a tempo indeterminato, perché è quello più stabile socialmente, giuridicamente, e questo lo dice l'Europa, come spesso si dice, no? Non lo dice solo la legge italiana.
Ultimo quesito che riguarda il lavoro, il quesito numero 4, la sicurezza sul lavoro, le norme sugli appalti, in che direzione si muove il referendum, che cosa vuole cancellare e cosa ripristinare in qualche modo, professor Scarpelli?
Allora, detto anche qui molto semplicemente, già oggi il sistema giuridico prevede che le imprese committenti, quelle che sono a capo della filiera nella quale ci sono gli appalti e i subappalti, abbiano una regola di responsabilità solidale sotto diversi profili, cioè rispondono anche loro insieme al datore di lavoro dei lavoratori dell'appaltatore per tutta una serie di questioni, ma per quello che riguarda il danno alla salute, questa regola si ferma di fronte ai cosiddetti rischi specifici dell'appaltatore, cioè per fare un esempio molto concreto, se un'impresa appalta, fa fare un nuovo stabilimento, vengono montati i ponteggi, i rischi specifici su come si montano i ponteggi, gli eventuali infortuni collegati a quei rischi ne risponde il datore di lavoro, cioè l'impresa di ponteggi e non il committente. Il referendum sostanzialmente vuole far saltare questo limite e quindi vuole che il committente risponda sempre per i danni alla salute non coperti dall'INAIL, che sono conseguenza di infortuni o malattie personali per i dipendenti dell'appaltatore, e sostanzialmente ha una funzione, questo principio che si vuole introdurre, ha la funzione di obbligare i committenti, di spingere i committenti nel loro stesso interesse a rivolgersi a imprese serie che garantiscano la sicurezza, perché se tu hai punti solo sull'abbattere i costi, uno dei primi terreni su cui si abbatte il costo negli appalti sono i costi per la sicurezza, e quindi se tu committente dovrai rispondere anche tu insieme all'appaltatore degli eventuali danni alla salute, forse starai più attento nello scegliere certo a chi ti rivolgi e non guarderai soltanto quanto ti costa l'appalto.
Professor Franco Scarpelli, grazie per essere stato qui con me questa mattina. Abbiamo dovuto correre in questa ultima parte della trasmissione, ma il consiglio che do agli ascoltatori e alle ascoltatrici è eventualmente anche di riascoltarsi il podcast della trasmissione per andare a prendere alcuni degli aspetti più di dettaglio che forse possono essere sfuggiti. Grazie per l'aiuto preziosissimo che ci ha dato. Buona giornata e a presto.
Un saluto a tutti e visto che siete dei pochi che fanno informazione seria su questo, abboniamoci.
Grazie a Franco Scarpelli anche per questo appello, giurista del lavoro, docente all'Università di Milano Bicocca. La linea va a Ira Rubini per Calta, adesso noi ci risentiamo domani alle 11 e vi lascio con un altro promemoria. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte info su radiopopolare.it.